Grazie. Lavoro in area critica dal 90 e 12 anni li ho passati in quel reparto di cui avete visto a seguire le slide durante la lettura della collega Piergentili. Veniamo adesso alle due fasi di cui mi tratterò, delle due situazioni esistenziali che compongono la parte finale di questa fase. La terza situazione assistenziale sono le cure igieniche. Perché abbiamo deciso di prendere le cure igieniche e parlarne? Sono una situazione assistenziale estremamente comune ed è estremamente importante all'interno delle nostre routine operative. All'interno delle cure igieniche totali, spesso possiamo anche valutare le situazioni e le condizioni della persona assistita. Quindi anche il controllo della persona e l'aiuto alla valutazione del rischio di contrarre lesioni da decubito avvengono per noi in questa situazione assistenziale. Sempre all'interno di questa situazione assistenziale, ma come avrete notato praticamente in quasi tutte, vi è una pianificazione degli interventi che deve compiere l'infermiere. E il rispetto della privacy che deve guidarlo all'interno di tutto il suo operare. Quali sono le persone coinvolte in questa, apro una piccola parentesi, queste slide che vedete sono uguali nelle varie relazioni, rappresentano per noi la situazione reale, cioè quello che c'è adesso. Quindi adesso chi è? Quali sono le professionalità coinvolte nelle cure igieniche della persona? Spesso due infermieri, a volte un infermiere è una persona di supporto. Quali competenze deve agire l'infermiere all'interno delle cure igieniche? Competenze cliniche di base, deve sapere fare pianificazione di base, ha un'alta discrezionalità decisoria nella scelta dei presidi, degli ausili e dei momenti, deve avere sempre una forte supervisione e controllo dei risultati. Quindi l'intervento infermieristico è teso sicuramente a pianificare gli interventi assistenziali che abbiamo visto un'attività esclusiva, a svolgere un'attività specifica che è la valutazione del rischio, in questo caso di contrarre lesioni da decubito. L'applicazione degli interventi assistenziali, che può essere un'attività specifica in certi contesti, ma può anche essere un'attività generica, quindi eventualmente delegabile. Mentre la verifica dell'attività affidata al personale di supporto è sicuramente un'attività esclusiva nostra. Veniamo al modello di analisi della persona per quanto riguarda la complessità. Prendendo in considerazione l'asse salute-malattia, abbiamo un'iniziale instabilità che evolve verso una stabilità clinica. Per quanto riguarda la comprensione scelta, da un'iniziale bassa capacità nelle prime ore, abbiamo una progressione, un aumento delle sue capacità. Mentre, per quanto riguarda l'asse dell'azione autonoma, da una completa dipendenza nelle prime ore, evolve a una parziale dipendenza. Se noi consideriamo la persona secondo questi tre assi e cerchiamo di leggere che cosa la persona avrebbe bisogno, ritorniamo a vedere che prendendo in considerazione l'asse salute-malattia, non ci provengono molti input, se non due abbastanza importanti, già visti precedentemente, che è la necessità di non peggiorare la sua situazione di stabilità clinica durante, ad esempio, le cure igieniche. La necessità di prevenire eventuali complicanze, vedi infettive, vedi lesioni da decubito, che potrebbero peggiorarlo e spostarlo verso l'instabilità clinica. Quindi su quest'asse il nostro impegno è principalmente di non, tra virgolette, danneggiare e di prevenire le complicanze. Per quanto riguarda un asse che abbiamo visto essere estremamente importante per l'attività infermieristica, cioè l'asse della comprensione scelta, abbiamo all'inizio una non capacità della persona di comprendere e scegliere. Quindi l'infermiere interverrà in maniera di sostituzione, sceglierà al posto di. Man mano che la persona recupera su quest'asse, l'infermiere diventa educatore. Occorre spiegare alla persona il perché di alcune pratiche. Occorre cercare di ottenere dalla persona collaborazione su alcune pratiche. E quindi l'infermiere sposta il suo impegno sempre molto forte su quest'asse, da un momento di sostituzione a un momento di informazione, educazione. Sull'asse dell'autonomia, la persona assistita non è autonoma in partenza. Abbiamo visto che recupera in parte autonomia. Se vi sono su quest'asse sicuramente il bisogno di igiene, il bisogno di sicurezza, dobbiamo pensare che il recupero dell'autonomia è un nostro obiettivo. Spesso tendiamo, anche in maniera inappropriata, a sostituirci alla persona assistita durante alcune manovre che eventualmente, se educato, ritorniamo all'altro asse, potrebbe fare da solo. Questo gli darebbe maggiore fiducia in sé, questo lo aiuterebbe a capire che può essere attore della propria guarigione e del proprio recupero. Uno degli esempi banali è ad esempio il cavo orale, oppure alcune cure igieniche parziali. Tenete presente che se la persona non è intubata, non ha un sondino nasogastrico e ha un arto superiore libero, da presidi, eccetera, è in grado di farsi da solo il cavo orale. Un altro esempio è quello che sono quei piccoli movimenti del piede, della gamba che la persona può fare a letto normalmente, che l'aiutano anche a prevenire tutto quello che può essere dato dall'immobilità. La quarta fase che vi volevamo presentare è un'altra fase estremamente, scusate, estremamente importante per la persona assistita, è l'alimentazione. In questa fase cosa dobbiamo pensare, cosa dobbiamo considerare? Sicuramente in questa situazione, scusatemi, la gestione dei vari presidi collegati ai sistemi di alimentazione che adotteremo. In questo caso il catetere venoso centrale e il sondino nasogastrico. La pianificazione degli interventi assistenziali rivolti a questi presidi e rivolti all'alimentazione stessa. La gestione della tecnologia associata, in questo caso parliamo solo di pompe infusive. Il controllo del bilancio idroelettrolitico. Chi è che interagisce sull'alimentazione di questa persona all'interno di questa fase? Sicuramente l'anestesista che valuterà il bisogno metabolico e farà una prescrizione di eventualmente parenterale. Sicuramente l'infermiere, ma anche il farmacista che ci preparerà le eventuali sacche di nutrizione parenterale totale o ci fornirà i vari soluzioni per la nutrizione enterale. Quali competenze deve agire l'infermiere? Sicuramente una competenza di pianificatore, di pianificare i propri interventi e altri interventi. Una competenza, chiamiamola diagnostica, rientra nella competenza clinica vista prima, la capacità di leggere i segni e sintomi, la capacità di trarre da questi segni e sintomi indicazioni per bisogni o problemi della persona. La supervisione. Il controllo del proprio operato, ma non solo, anche il controllo di altri operatori. Vediamo quindi a cosa è teso l'intervento infermieristico. Il nostro intervento è teso alle valutazioni della necessità di alimentazione, che è un'attività specifica, non la facciamo solo noi. La pianificazione degli interventi assistenziali, invece, è un'attività esclusiva. La soddisfazione del bisogno di alimentazione può essere sia specifica che generica. Nella prima fase questa persona inizia un tentativo di alimentazione per via normale. Siamo ancora all'inizio del percorso, la persona è probabile che vada verso una situazione di instabilità, dobbiamo tenere presente eventuali rischi, vedi abingestis, vedi reazioni vagali, e quindi in quel momento sarà l'infermiere attore nella rialimentazione della persona assistita. Ma se, cosa che purtroppo non è stato per nostra signora Z, la persona avesse continuato questo percorso, questa è una classica attività che è affidabile ad altri operatori. La supervisione e la valutazione dell'attività affidata al personale di supporto resta comunque un'attività esclusiva del personale infermieristico. Abbiamo parlato di tecnologie e abbiamo quindi un'attività specifica, la gestione delle tecnologie. Non siamo sicuramente le persone che per vocazione dobbiamo gestire le tecnologie, spesso ci troviamo a gestirle per supplire a carenze organizzativi, ci sarebbero altre figure professionali che potrebbero forse meglio di noi interagire con le tecnologie. Dobbiamo porre attenzione a quando questa tecnologia è abbinata a una persona, quando noi abbiamo un insieme tecnologia-persona. In questo caso forse la professionalità di altre figure, come potrebbero essere i tecnici di biotecnologie, diventa inferiore alla professionalità che noi potremmo mettere in campo. Cerchiamo di ricordare ancora la nostra persona rispetto ai tre assi. Vi è un'iniziale instabilità che evolve verso la stabilità clinica sull'asse salute-malattia. Sull'asse comprensione-scelta, da un'iniziale bassa capacità nelle prime 12 ore evolve ad alta capacità di comprensione. Riguardo all'azione autonoma, permane in completa dipendenza. Rispetto ai bisogni della persona su quest'asse, sicuramente noi dobbiamo garantirgli un apporto di nutrienti sufficienti a far sì che la persona continui nel suo percorso verso la salute. E inoltre dobbiamo stare attenti che l'alimentazione non interferisca con il normale stato di stabilizzazione, sia alimentazione intesa come durante l'alimentazione, sia eventuali problemi di alimentazione, ad esempio per via naturale, che potrebbero essere causati da una distensione gastrica o altrimenti da una difficoltà digestiva. Su quanto riguarda l'asse della comprensione scelta, continuiamo ad avere un inizio di sostituzione alla persona. La persona non è in grado di scegliere, quindi i primi nutrienti che gli vengono dati sono impostati da altri professionisti che decidono in questa situazione al posto D. Appena la persona recupera coscienza, dobbiamo informarla e rassicurarla. Interviene anche qui il ruolo di educatore. Voi pensate ad esempio a quello che è spiegare a una persona, ad esempio da noi in seconda giornata, quando ricomincia l'alimentazione, il che cosa puoi mangiare, il come meglio che mangi, in quale posizione, il che cosa può influenzare quello che sta facendo sul suo essere. Voi pensate anche a quello che è l'ottenere la collaborazione della persona per il suo percorso verso la salute. Sempre su quest'asse, tutti i dubbi che possono venire alla persona che non si vede mangiare, che non è conscia che noi stiamo apportando nutrienti per altre vie, ma lui non mangia da X giorni. Quindi il discorso di rassicurare. Per Per quanto riguarda l'asse dell'autonomia, la persona assistita inizia ad avere un tentativo di autonomia sull'alimentazione, che però purtroppo decade immediatamente e diventa totalmente dipendente. Siamo noi che provvediamo ad alimentarlo attraverso le due vie viste prima, la nutrizione parenterale totale e la nutrizione enterale, che è stata messa all'inizio come integrazione e che nella nostra ipotesi doveva prendere il posto della nutrizione parenterale. Purtroppo non ci si riuscirà perché passerà a un'altra fase la persona. Detto questo, vi ringrazio.